si intitola Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, editori La Terza, è pubblicato da uno dei massimi storici della Shoah, Omer Bartov, docente, nato e cresciuto in Israele ed ora cittadino americano, estremamente profilato quando si parla di guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas. Era stato, nell'agosto 2023, tra gli accademici di fama mondiale firmatari di una lettera aperta nella quale si accusava Israele di avere creato nei territori palestinesi un regime di apartheid. Il titolo originale dell'opera in inglese è Israele, che cosa è andato storto? Professore, partiamo da qui. Cosa è andato storto? Perché in effetti ci si trova nell'abisso?
The way I presented what went wrong was that a movement that was created in the late 19th century, which was intended to...
Ho illustrato ciò che è andato storto dicendo che un movimento nato alla fine del XIX secolo, che aveva lo scopo di soccorrere gli ebrei presi di mira per motivi nazionalisti e antisemiti nell'Europa orientale, dove viveva la maggioranza della comunità ebraica mondiale. Quindi un movimento che invocava l'emancipazione, la liberazione, che faceva appello all'umanitarismo. Dopo il 1948, con la fondazione dello Stato, è diventata un'ideologia di Stato sempre più incentrata sul militarismo, sull'espansionismo e sempre più sull'allontanamento della popolazione palestinese. E ormai è diventata un'ideologia che ha giustificato la pulizia etnica e il genocidio. Quindi in questo senso la domanda in realtà è: come si è trasformato il sionismo da ciò che era, da ciò che avrebbe dovuto essere, a ciò che è oggi? Ovviamente non è qualcosa di facile da spiegare in una sola frase, ma direi che il momento cruciale dal mio punto di vista è il 1948, ovvero il momento in cui viene fondato lo Stato. Uno Stato fondato attraverso la guerra e attraverso la pulizia etnica. L'obiettivo del sionismo era quello di creare uno Stato a maggioranza ebraica. Questo perché gli ebrei erano stati una minoranza per secoli e, in quanto tali, erano stati spesso perseguitati e alla fine avevano subito un genocidio.
And so Zionism proposed to create a state where Jews would be a majority, would have their own government, police.
Pertanto, il sionismo propose di creare uno Stato in cui gli ebrei fossero la maggioranza, con un proprio governo, una propria polizia, un proprio esercito e così via. E questo Stato fu creato nel 1948. Ma poiché la maggior parte degli ebrei d'Europa era stata sterminata dai nazisti, nel 1948 gli ebrei rappresentavano ancora solo un terzo della popolazione della Palestina. L'altro meccanismo per creare uno Stato a maggioranza ebraica consistette nel cacciare i palestinesi da quello che sarebbe diventato lo Stato di Israele. Così circa 750.000 palestinesi furono cacciati, espulsi in un atto di pulizia etnica. A quel punto, come sostengo, il sionismo raggiunse il suo obiettivo. Lo fece attraverso la guerra e la violenza, ovviamente, ma raggiunse il suo obiettivo. Ha creato lo Stato a maggioranza ebraica e, in quel momento, ha promesso, emanando la proclamazione dello Stato, che lo Stato avrebbe garantito pari diritti a tutti i suoi cittadini. Ha emanato una carta dei diritti, ma si trattava solo di un proclama con cui si impegnava a sancirla poi in una Costituzione. Ma quella Costituzione non è mai stata redatta e così lo Stato non si è imposto alcun limite, né giuridico né geografico. Non ne ha mai definito i confini. Israele non ha ancora confini ufficialmente riconosciuti e non ha accettato vincoli giuridici nei propri confronti. Quindi, a mio avviso, fino al 1948, il sionismo rappresentava in realtà due aspetti. Un aspetto era che di fatto agiva o creava un rifugio sicuro per gli ebrei e centinaia di migliaia di ebrei che arrivarono dall'Europa in Palestina potevano vivere in sicurezza. E coloro che rimasero in Europa furono uccisi. Ma allo stesso tempo, durante quello stesso periodo, il sionismo agiva anche come movimento coloniale di insediamento, invadendo sempre più le terre e le libertà dei palestinesi che vivevano in Palestina. Quindi presentava questi due aspetti.
And encroaching increasingly on the lands and liberties of Palestinians who were living in Palestine.
Professor Bartov, lei ha accennato al 1948 come spartiacque nella storia di Israele. Cosa succede allora al movimento sionista?
From 1948 on, it becomes focused on this one aspect, that is, of being an ethno-national, not just a movement.
A partire dal 1948 si è concentrato su questo unico aspetto, ovvero quello di essere un movimento etno-nazionalista. Non solo un movimento, ma l'ideologia dello Stato e la sua pretesa di creare uno Stato ebraico e democratico sembra sempre più vuota. Lo Stato può essere democratico solo per gli ebrei che vi vivono, quindi può essere democratico solo se la maggior parte o tutta la sua popolazione è ebrea, ma non promette mai pari diritti ai palestinesi. E a partire dal 1967 si è trasformato da quello che era stato almeno uno stato a maggioranza ebraica. Solo il 20% della popolazione è costituito da palestinesi, quelli rimasti dopo la pulizia etnica. Diventa uno stato in cui la maggior parte dei palestinesi sotto il suo dominio non ha alcun diritto, mentre i palestinesi che sono cittadini israeliani hanno diritti limitati. E in questo senso non può più essere definito veramente uno stato democratico.
Lei fa riferimento agli ideali indicati nella dichiarazione di indipendenza di Israele, ideali che non sono mai stati applicati. Può indicarne alcuni e spiegare il suo punto di vista, ovvero perché non sono mai stati messi in pratica?
What is called the Declaration of Independence in Israel, which is not the official name of this document, the official name is the Proclamation of a State.
Quella che in Israele viene chiamata dichiarazione di indipendenza non è il nome ufficiale di questo documento. Il nome ufficiale è proclamazione di uno Stato, ma in Israele è conosciuta come dichiarazione di indipendenza. Ma non è del tutto chiaro. Indipendenza da chi? Perché gli inglesi se ne stavano effettivamente andando. La proclamazione fu letta nel pomeriggio del giorno in cui gli inglesi ufficialmente lasciarono la Palestina. Ma la ragione principale del testo del proclama è che il 29 novembre 1947 l'ONU, dopo che la Gran Bretagna le aveva comunicato di non voler più mantenere il proprio mandato sulla Palestina, propose una spartizione della Palestina in uno Stato ebraico e uno palestinese o arabo, come lo chiamavano. E affinché l'ONU potesse riconoscere questi due Stati, essi erano tenuti a emanare una Costituzione che garantisse l'uguaglianza ai propri cittadini. E come sappiamo, i palestinesi respinsero la risoluzione sulla spartizione in gran parte perché a loro sembrava ingiusta. E lo era. Essa assegna più della metà del territorio a un terzo della popolazione. Gli ebrei costituivano solo un terzo della popolazione della Palestina. Gli ebrei accettano la spartizione e, per essere ammessi all'ONU, formulano la proclamazione in modo tale da garantire l'uguaglianza a tutti i cittadini e, come richiesto, promettono anche una Costituzione. Ciò che non fanno, sebbene dovrebbero farlo, è riconoscere i confini della spartizione.
There was an argument over that before the proclamation was issued or finalized.
Su questo punto ci fu una discussione prima che la proclamazione fosse emanata o finalizzata, e alla fine l'allora capo della comunità ebraica Ben Gurion insistette sul fatto che non fosse necessario specificare dove si trovassero i confini, perché c'era una guerra in corso e chissà quali sarebbero stati i confini. Quindi la pressione proviene dall'ONU. Tuttavia ci sono elementi all'interno della politica israeliana che sostengono questa posizione, che credono nella creazione di uno Stato ebraico democratico. Il motivo per cui questa proposta non diventa una Costituzione è che i potenti, e in particolare David Ben-Gurion, il padre fondatore dello Stato e il primo ministro, si rifiuta di farlo. E l'argomento principale all'epoca è che ciò andrebbe contro la comunità ebraica ortodossa in Palestina, che si oppone alla Costituzione, sostenendo che la Torah sia già sufficiente. Quella per loro è la Costituzione per gli ebrei, non c'è bisogno di un documento laico. Ma la vera ragione, o almeno una ragione importante, è che una Costituzione del genere avrebbe davvero sancito per legge l'uguaglianza tra ebrei e arabi nel paese. E il sionismo non può proprio accettarlo, perché il suo obiettivo principale è creare uno Stato per gli ebrei e non è mai riuscito a conciliarsi con l'idea di poter avere una minoranza araba. E questa situazione perdura ancora oggi. Solo che la situazione è peggiorata notevolmente nel corso del tempo, specialmente dopo l'occupazione del 1967.
Il libro è dedicato a suo padre, che lei descrive come l'ultimo sionista. Ci racconta, suo padre ha dato una forte impronta alla sua idea, professore, e perché è dedicato a lui?
You know, it's a little bit tongue in cheek. My father was born in Palestine. So in that sense I'm a second generation Sabra.
Sai, è un po' ironico. Mio padre è nato in Palestina, quindi in questo senso sono un Sabra di seconda generazione. Sabra è il nome dato agli ebrei nati già in Palestina. Era un sionista molto convinto, credeva davvero nella necessità che gli ebrei avessero uno stato tutto loro. E non solo ci credeva, ma ha anche combattuto per questo. Fu soldato durante la Seconda Guerra Mondiale nell'esercito britannico. Fu soldato nella guerra del 1948. Era giornalista e scrittore, nonché un convinto sostenitore del nazionalismo ebraico. Ma il suo tipo di sionismo era molto, molto diverso da quello che vediamo oggi. Apparteneva agli ambienti di sinistra. Per tutta la vita credette in un sionismo umano. Credeva nell'uguaglianza, sia sociale che politica. Aveva contatti con la comunità araba in Israele, con gli scrittori e i poeti palestinesi. Quindi credeva che il sionismo potesse essere umano. Forse era un po' ingenuo, forse tutto ciò non era del tutto possibile, ma il fatto è che ci credeva e non era il solo, dato che faceva parte di una generazione in cui c'erano molte persone che credevano in questo e che avevano un impatto sulla società, un impatto sul modo in cui la gente comprendeva ciò che stavano facendo in Israele, quale fosse l'obiettivo dello Stato. C'era questa idea che Israele potesse essere una luce per le genti, potesse addirittura essere un esempio di società giusta per gli altri paesi. Sono nato in un kibbutz perché mio padre decise di trasferirsi in un kibbutz dopo la guerra del 1948, poiché riteneva che la società si stesse già corrompendo e diventando troppo capitalista. C'era quindi una sorta di forte convinzione nella giustizia sociale e politica.
By the time that he was an old man, he could see that the society around him was changing rapidly.
E quando era ormai anziano si rese conto che la società intorno a lui stava cambiando rapidamente. Questo succede in tutte le società, non c'è nulla di speciale in questo, ma i cambiamenti a cui assistette erano tali che iniziò a parlare di Benjamin Netanyahu come del distruttore del sionismo, come di qualcuno che aveva trasformato il sionismo in qualcosa che non avrebbe dovuto essere. Quindi, in questo senso, lo considero l'ultimo sionista. Non che oggi non ci siano molti sionisti nel mondo, ce ne sono e come. Ma se oggi si crede nel sionismo, bisogna accettare che il sionismo è diventato un'ideologia per giustificare il genocidio. Non credo che mio padre si sarebbe schierato da quella parte. Penso che sarebbe stata una tragedia enorme per lui e per gli altri membri. È morto a 90 anni e, come per gli altri membri della sua generazione, se avesse visto cosa ne è stato del sionismo, penso che avrebbe rifiutato quell'ideologia. Sono sicuro che avrebbe rifiutato quell'ideologia, da come era a come è diventata oggi.
That ideology as it has become today.
Lei afferma apertamente che a Gaza è in corso un genocidio. Perché questa affermazione?
First of all, I think that there was and there is in many ways a continuation of genocide in Gaza.
Prima di tutto, penso che ci sia stato e ci sia sotto molti aspetti un proseguimento del genocidio a Gaza. Questo perché si può dire e si sarebbe potuto dire almeno dall'estate del 2024 che sia le dichiarazioni dei leader israeliani sia lo schema delle operazioni dell'esercito israeliano dimostravano che l'obiettivo dell'operazione a Gaza non era quello dichiarato dallo Stato, ovvero distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. L'obiettivo era rendere Gaza inabitabile per la sua popolazione, spingerla verso sud e tentare di compiervi una pulizia etnica. La pulizia etnica è fallita perché i palestinesi non hanno un posto dove andare. Il confine egiziano era chiuso e ovviamente non era loro permesso fuggire in Israele. E quindi quella che era iniziata come un'operazione di pulizia etnica si è trasformata in un'operazione di genocidio. Per molti versi è ancora in corso perché, sebbene il numero delle vittime sia diminuito, bisogna dire che dall'ultimo cessate il fuoco di ottobre sono state uccise oltre 1000 persone, tra cui circa 250 bambini, ma i numeri sono diminuiti. La popolazione è ora confinata in meno del 40%, quasi il 30% della striscia di Gaza, che prima della guerra era uno dei luoghi più densamente popolati al mondo e vive in condizioni assolutamente atroci, con tassi di mortalità molto elevati. E quindi l'intento continua ad essere quello di costringere la popolazione o ad andarsene in qualche modo o, in sostanza, a decimarla. Quindi le prove sono piuttosto chiare e la maggior parte degli esperti oggi è d'accordo su questo. E coloro che non sono d'accordo stanno utilizzando ogni sorta di argomentazione che è del tutto irrilevante rispetto alla situazione reale sul campo.
How is that connected to Zionism? Well, Zionism has become...
In che modo questo è collegato al sionismo? Beh, il sionismo è diventato un'ideologia il cui obiettivo principale è quello di, e Netanyahu ne è decisamente alla guida, il cui obiettivo principale, dicevo, è quello di controllare l'intero territorio. Almeno il territorio compreso tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, compresa Gaza, compresa la Cisgiordania, potenzialmente parti del Libano e della Siria, anche se non credo che il controllo di questi territori sia seriamente preso in considerazione. Avere la terra e non avere la gente, si tratta di nemmeno della metà della popolazione. Ora, questa cosa non è iniziata con Netanyahu. C'è una famosa frase del primo ministro israeliano Levi Eshkol, risalente al 1967, quando Israele conquistò quelli che sarebbero poi diventati territori occupati, la striscia di Gaza e la Cisgiordania, in cui disse ai suoi generali: «Volete la dote, non la sposa», cioè «volete la terra, ma non volete la gente che ci vive». Ma all'epoca, sebbene si parlasse della possibilità di trasferire forse i palestinesi altrove, ciò non è avvenuto del tutto. In realtà già all'epoca ci fu l'allontanamento di diverse centinaia di migliaia di palestinesi, ma la maggior parte della popolazione è rimasta.
By now, especially after October 7th,
ed ora, soprattutto dopo il 7 ottobre, che ha provocato il crollo della precedente strategia di Netanyahu, ovvero la cosiddetta gestione dell'occupazione che gli si è ritorta contro, l'alternativa a ciò, dal suo punto di vista, e la cui principale giustificazione è il 7 ottobre, consiste nel compiere una pulizia etnica della popolazione. E questo non sta accadendo solo a Gaza, ma questo, come sapete, sta avvenendo sempre più spesso anche in Cisgiordania. Quindi c'è un chiaro nesso, si tratta di una posizione ideologica di quello che oggi viene chiamato sionismo. Ma aggiungerei che il tipo di sionismo che vediamo oggi è molto, molto diverso da quello con cui sono cresciuto da adolescente e da giovane, e certamente da quello di mio padre. La versione che vediamo oggi è profondamente religiosa, messianica, fanatica, mentre il tipo di sionismo con cui sono cresciuto era fortemente laico, con aspetti socialisti marcati, in via di indebolimento, ma comunque significativi. Quindi l'ideologia stessa si è trasformata e coloro che la portano avanti oggi, i suoi principali portatori, sono il movimento nazional religioso, i coloni che sono profondamente radicati nell'esercito, nelle altre agenzie di sicurezza e nella polizia, che quindi hanno sostanzialmente preso il controllo dei principali centri di potere nello Stato di Israele.
The police and therefore have basically taken over the major nodes of power in the state of Israel.
Professore, lei da tempo studia le relazioni tra Israele e Palestina. La storia può aiutarci a trovare una soluzione, o proprio il costante riferimento alla storia da ambo le parti impedisce di proseguire nel confronto e provare un dialogo? La storia in effetti è spesso, se non sempre, citata per giustificare un'azione o una presa di posizione. Un esempio, l'Olocausto o la Nakba, l'esodo forzato palestinese del 1948, eventi fondanti dell'identità di entrambi i popoli. Come si può partire da qui? È possibile?
Look, I mean, you're right. History does two things. And I'm a historian, so I'm pretty well aware of it.
La storia fa due cose, e io sono uno storico, quindi ne sono ben consapevole. La storia alimenta i movimenti nazionali con il risultato che tutti i movimenti nazionali scrivono una storia particolare del proprio popolo per giustificare la propria esistenza e i propri obiettivi. E di solito ciò avviene a scapito di altri gruppi. Si autoglorificano e minimizzano l'importanza degli altri gruppi. E questo lo si riscontra ovviamente nel sionismo e in misura sempre maggiore. E lo si riscontra anche tra i palestinesi, ovviamente, che hanno una storia di vittimizzazione e persecuzione. Non dissimile, tra l'altro, dalla precedente storia ebraica. Ma la storia può anche fornire insegnamenti su come andare avanti. E se guardiamo non molto indietro nel tempo, vediamo che anche dopo immense ondate di distruzione e odio, si può costruire un mondo migliore. L'Europa nel 1945 era un'enorme distesa di rovine. Non la Svizzera, ma gran parte del resto d'Europa. E la quantità di odio, di razzismo e i brutti ricordi di ciò che era accaduto avrebbero potuto far pensare che avrebbero completamente ostacolato qualsiasi tentativo di riconciliazione. Eppure la realtà dei fatti è che l'Europa si è ricostruita come una parte del mondo relativamente sicura e prospera, quindi è possibile farlo e si può imparare dal passato. Ma per farlo bisogna fare alcune cose. Non succede da sé in modo automatico. La cosa più importante, credo, visto che ne ho parlato, è che non penso che il sionismo come ideologia possa sopravvivere. Chiunque oggi sostenga il sionismo sostiene un'ideologia che giustifica il genocidio. Quindi, come dicevo, affinché ciò avvenga, Israele deve abbandonare questa ideologia, deve ripartire da zero, ovvero tornare al 1948, alla nascita della cosiddetta questione palestinese, e ripensare alla creazione di uno Stato che sia equo per tutti i suoi cittadini. E farlo riconoscendo al contempo i torti che ha commesso a partire dal 1948 fino al 2023 o al 2025.
That has to be done not only by the state of Israel, which is the hegemon in that area, but of course together with the Palestinians.
Questo deve essere fatto non solo dallo Stato di Israele, che è la potenza egemone in quella zona, ma ovviamente insieme ai palestinesi. Deve esserci un processo reciproco. Penso che ciò andrebbe a vantaggio di entrambi i gruppi, perché in questo momento entrambi stanno soffrendo. I palestinesi molto di più, ovviamente, ma anche i cittadini israeliani stanno attraversando da diversi anni un periodo traumatico e sono stati convinti dai loro leader che, sebbene la situazione sia terribile, non hanno altra scelta. Bisogna invece dimostrare loro che hanno una scelta, che esiste la possibilità di un futuro molto migliore per loro stessi e per i loro figli. Quindi è possibile e dal passato si può imparare come sia possibile. Ho scritto che la storia può essere portata avanti da un paese come la Germania, che ne sente una particolare responsabilità, non fornendo armi, ma mostrando come anche la Germania abbia fatto i conti con un passato terribile e abbia costruito una società molto migliore per se stessa e per il resto d'Europa. Ma ci deve essere una certa volontà di farlo. E quella volontà non esiste in misura sufficiente all'interno dello stesso Israele, e quindi bisogna procedere attraverso un processo bastone e carota. E la cosa più importante in questo momento è il bastone, cioè Israele deve essere sottoposto a una forte pressione da parte dei suoi alleati, dei suoi amici, per il suo stesso bene. E tale pressione deve essere molto forte. Deve esserci una pressione attraverso sanzioni politiche, militari ed economiche contro Israele, per riportare Israele sulla via della politica e allontanarlo dalla via della distruzione del mondo.
Sanctions on Israel to bring Israel back to the path of politics and away from the path of war and destruction.
Mai più è un'affermazione legata all'Olocausto, l'impegno civile e la memoria per evitare che si possano ripetere simili eventi. Ma lei parla anche di sindrome da Olocausto. E poi non si corre il rischio che l'Olocausto sia utilizzato per giustificare un'ideologia o alcune azioni?
It's particularly unfortunate, of course. You know, I've been studying the Holocaust for much of my career.
È particolarmente deplorevole. Ho studiato l'Olocausto per gran parte della mia carriera e sono un grande ammiratore di ciò che prima la Germania e poi altre parti d'Europa hanno fatto riguardo alla necessità di commemorare, di fare ricerca, di ricordare che l'Olocausto è un evento fondamentale del XX secolo. Ma ciò che è accaduto in Israele è che l'Olocausto, col passare del tempo, ha finito per essere utilizzato non come un evento del passato che dovremmo ricordare e deplorare, ma come un pericolo chiaro e presente. E l'ironia di tutto ciò è che in Israele l'Olocausto è diventato uno strumento che fornisce a Israele la licenza di fare ciò che altrimenti si definirebbe indifendibile. In un momento in cui Israele è diventato in realtà sempre meno vulnerabile, è diventato l'egemone militare nella propria regione e stava usando e continua a usare questa minaccia immaginaria di un altro Olocausto per giustificare la propria occupazione e oppressione dei palestinesi, che sono i meno propensi a rappresentare una minaccia per Israele. A meno che non si ritenga che i palestinesi, che hanno anch'essi un interesse nella propria terra, costituiscono una minaccia. E così questo è diventato innanzitutto uno strumento per convincere l'opinione pubblica israeliana che deve considerare i palestinesi come una minaccia eterna, ovvero per giustificare l'oppressione, e uno strumento nella politica internazionale sostenendo che non si possa criticare Israele per le sue azioni a causa dell'Olocausto. Così si assiste a questi momenti grotteschi in cui l'ambasciatore israeliano all'ONU indossa una stella gialla per respingere in qualche modo le critiche alle azioni genocidarie di Israele a Gaza. Questo non solo è il più grottesco, ma il più vero e proprio e orrendo abuso della memoria dell'Olocausto: utilizzarla per giustificare l'oppressione e l'omicidio di altri.
Of the memory of the Holocaust to use it to justify the oppression and murder of others.
Era il professor Omer Bartov, uno dei massimi storici della Shoah, nell'abisso dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, pubblicato dalla Terza. Omer Bartov terrà un incontro pubblico a Lugano il 13 settembre e a Ginevra e Losanna dal 13 al 15 dicembre.